passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Se due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo, oppure finalmente qualcuno si ama, o che altro?
L'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni. A lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa pipì.
Ma che c'entra? C'è una cosa sconcia.
Se uno invece si mette
Giovanardi, ma una cosa sconcia.
Giovanardi,
ma scusi, ma una cosa sconcia, se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra
una
giù si saluta,
si chiamava il bon ton. Donna Letizia, lo chiamava il bon ton.
Vabbè.
Ma lo scambio dell'anello, lui ti dice così.
E beh, la pipì di Giovanardi.
Mi scappa la pipì.
Baciarsi in pubblico.
È una follia, lo sai, no?
Che si baciano in pubblico è come mettersi per strada e fare la pipì davanti a tutti.
Un po' diverso, diciamo, un tantinello.
Leggermente diverso, però. Beh, insomma, Giovanardi scatenato su più fronti. Gli organi per ricevere e gli organi per espellere.
Chi è questo che ha detto?
Esistono. Ma questo è così, naturalmente. Esistono gli organi per ricevere e gli organi per espellere.
Beh,
vogliamo inquadrarli questi organi? Sì o no?
Non ho capito,
Organi sono fatti per ricevere, sono stati costruiti così, altri che sono fatti per espellere. E hanno anche una serie
per espellere.
Di scene molto, molto delicate. Non so se è il caso di parlarne radiofonicamente, ma sa che ci sono anche dei problemi di batteri, eccetera, eccetera, che richiedono una grande attenzione nei momenti in cui si fanno certe pratiche, onde evitare malattie, eccetera, eccetera. Allora, nel momento, per esempio, dell'educazione sessuale nelle scuole, alle bambine e alle bambine, ci deve dare un modello.
I batteri è un problema.
Ma verrebbe da dire che esiste il sistema multiplex, la multipiattaforma, no?
Cioè?
Diceva l'onorevole Giovanardi, già
senatore Giovanardi,
già sottosegretario, bla bla bla,
con delega alla famiglia,
appunto, che ci sono organi fatti per ricevere e organi fatti per espellere. Bisogna informargli che esiste anche il modello multiplex.
Vabbè, noi non ti addentrare. Non c'è naturalmente solamente il signor Giovanardi come protagonista della giornata. Noi facciamo sempre il solito coro che riguarda Mughini.
Ma non ho ascoltato, non sappiamo ancora cosa ha detto.
Bisogna ringraziare.
Ah, tu dici a prescindere Mughini.
Madonna Buddha per il governo Monti. Senti.
Io se non, i santi al mondo non ci sono, non c'è Rambo, ma noi dobbiamo ringraziare la Madonna, Buddha e tutti gli altri che c'è un governo Monti.
E poi dice viva i tedeschi, non come li definisce il giornalaccio La Padania, Mughini.
Mi sono ricordato in questi giorni di uno che era stato in Germania lì, tipo maggio 45, un giornalista, uno scrittore, non mi ricordo, ed era passato per la Germania dove non c'era più una pietra, perché gli angloamericani l'avevano trattata energicamente, non c'era più una pietra, quindi nel 45 la Germania quasi non esisteva più. Sei mesi dopo avevano già pulito le strade, il popolo tedesco. Non i gemelli di Monti come titola quel giornalaccio.
È il giornale, se non sbaglio.
Giornalaccio.
No, non è il giornale, era...
Giornalaccio, ho detto.
Ah, era La Padania, era La Padania. Adesso ve lo trovo, eccolo qua.
Mughini.
A Omnibus, Mughini, a Omnibus.
Omnibus è un buon programma, Buono Omnibus.
Questa è La Zanzara, naturalmente, 800 24 00 24. Che abbiamo dopo? Che abbiamo nel menù? Che abbiamo nelle prime frasi di Lucy?
L'ha fatto lei il menù, lo sa.
Lucy, il signor Lucy.
Sono Lucy, si è fatto sentire... la Margherita, 13 milioni.
Sì, di euro. Deve essere tutto chiarito dove sono finiti questi
come
13
sempre,
milioni.
Siamo garantisti.
Signor Lucy, che annuncia a Radio Città Futura, se non sbaglio, di fare ricorso, di voler fare ricorso per l'espulsione.
Senatore Lucy, intanto le chiedo se si aspettava questa decisione da parte del Partito Democratico di escluderla da tutto.
No, non me l'aspettavo. aspettavo la sospensione.
È rimasto sorpreso?
Beh, mi è sembrato fuori dalla misura e soprattutto fuori dalle regole, per questo ho detto che farò ricorso al tribunale civile.
Ricorso al tribunale civile, però noi siamo ipergarantisti come sempre. Però, beh, le primarie di Genova del Partito Democratico,
mamma mia,
sono una delle notizie del giorno, che e poi ne parleremo più avanti.
È un
solo
argomento
un piccolo assaggio con il signor Emiliano, sindaco di Bari.
Che ha detto, signor Emiliano?
Come al solito, diciamo.
Tranchant?
Tranchant? Sì, tu lo definisci tranchant, insomma, molto secco, molto chiaro. A Genova il Partito Democratico ha preso un palo di granito in testa.
Oh, una bella immagine.
Io me l'aspettavo perché io sono un rompiscatole nel Partito Democratico, amo questo partito e mi batto da anni perché sia completamente diverso da come è, ma nonostante i miei avvisi, evidentemente i dirigenti del PD continuano a prendere dei pali di granito sulla fronte, come è successo a Cagliari, a Napoli, come è successo anche a Genova, puntualmente, era inevitabile.
La cosa folle è che vengono fatte le primarie di coalizione.
Ma perché non ti
possono
piacciono?
Partecipare tutti? È una cosa che non esiste in nessun paese del mondo.
Ma
non
esiste. Ma se a loro gli piace così?
E appunto, allora e pigliano i pali di granito in
ho
testa.
Capito, ma la democrazia è una cosa
ma
vera.
Ma che c'entra la democrazia
dal basso, dal basso.
Bene, il primo ospite della
depresso.
Serata, il primo ospite della serata. Beh, è un personaggio di grandissima attualità, devo dire, grandissima attualità.
Tremo già.
Beh,
tremo.
Perché è un parente del personaggio del giorno. Parente stretto del personaggio, addirittura il gemello.
Della signora Vincenzi?
No, non è il gemello.
Della signora Celentano?
No, che c'entra? No,
il signor Rocco Papaleo,
No. Il gemello di Carlo Giovanardi, Daniele Giovanardi, buonasera.
Buonasera, direttorissimo.
Buonasera, ma lei è uguale, scusi.
Bene, Giovanni, l'abbraccio.
Dove si trova in questo momento?
Come?
Dove si trovi?
Perché mica vuole sostituire a Cruciani nella conduzione.
Mi trovo in studio, signor Giovanardi, junior.
No, junior... Voglio dimostrare che sono un fedele ascoltatore.
No, ma lei è Giovanardi, certo. Junior o senior?
Cioè, chi è nato prima?
Stesso,
No, no, un momento, perché
chi è nato
gemello,
prima?
Chi è
nato...
uscito prima? Chi è uscito? Il gemello che esce...
10 minuti di differenza.
Cioè, lei è uscito prima?
No, io per secondo.
Ah, quindi lei è più giovane?
Però lei sarei più anziano.
Già
no, perché il concepimento è nello stesso momento. Non c'è mai di monovolari.
Ma chi l'ha detto?
Però legalmente una volta pensavano così.
Ma era la voce uguale, incredibile.
Gemelli ovulari. Ah, quindi siete
stati. Tu poi l'hai visto? L'hai visto anche da cosa?
Signor Chiambretti, come no? Ma il gemello, cioè siete stati, come dire, ovulati nello stesso momento, è confermato, no?
Sì, però dopo due o tre giorni, quando si forma una specie di mora, si spacca a metà, e sono due persone distinte. Talvolta purtroppo. I madri siamesi rimangono attaccati per un organo, perché la divisione non è completa, ma è una delle tante, chiamiamola così, bizzarrie della natura.
Certo,
una delle tante bizzarrie della natura.
Anche lei?
Professor Giovanardi, perché il professor Daniele Giovanardi è medico, sì, è fratello del senatore Giovanardi, abbiamo detto, direttore.
No, lui è fratello mio,
Ah, scusi, beh, certo, come? Assolutamente, lui in realtà è un fancazzista, lei invece è quello che lavora.
No, lavoriamo tutti e due, però io la mia personalità, lui è la sua.
No, non c'è dubbio.
Questo certo.
Direttore del...
glielo dico chiaramente, noi siamo quattro fratelli maschi.
Sì.
Uno grande che si chiama Sergio, uno piccolo Giorgio, e noi che per i miei genitori, finché erano al mondo, poveretti, noi eravamo i gemelli.
I gemelli.
Carlo e Daniele, potevamo fare i salti mortali, ma eravamo una persona sola. Questo è un problema di essere gemelli.
E lei ci tiene a dire, no, siamo due personalità distinte.
Io ho avuto i miei studi, il mio percorso, lui è il suo.
Ecco, ma com'è essere fratello di uno come Giovanardi, ad esempio?
Lei si sente orgoglioso?
Orgoglioso?
Beh, dipende da tante cose. Per esempio, dicevo, un personaggio famoso,
che
se si estrapola una frase di qualsiasi discorso, lui sarebbe stato capace di impiccare qualsiasi uomo.
Beh, adesso lei fa subito un riferimento diretto. Mi dica subito.
No, diretto, mica solo a mio fratello. Penso al vostro meccanismo, quello dei media,
che
da questo punto di vista è impietoso. Qui possiamo ragionare.
Senta, professor Giovanardi, a parte i ragionamenti, lei è direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena. Questo per correttezza, lo dobbiamo dirlo, urbi e torbi.
Medico.
Io volevo capire.
Ma anche un ex olimpionico di atletica leggera.
Anche.
Io ho le mie foto, per esempio, dell'Olimpiadi di Monaco.
Sì,
e dico sempre agli spiritori: se guardate bene.
Sì.
Dietro c'è l'ombra di mio fratello Carlo che mi sta spingendo.
Ah sì, ma lei partecipò alle Olimpiadi di Monaco?
Quelle famose in cui...
In che specialità?
Io vado dalla 4x400, sono stato campione italiano assoluto dei 400 stacchi.
Una cosa spettacolare, sono giovanardi.
Qui in Israele mi vogliono abbastanza bene perché non ho investito una questione di studio, infatti non mi è pronto soccorso.
Senta, mi dica subito la verità, mi dica subito la verità, caro.
Il report fotografico di quella tragica Olimpiade.
Beh, poi ne parleremo, ne parleremo. Signor Giovanardi, mi dica subito che suo fratello ha detto una cazzata, subito, veloce, rapido.
No, scusi, io parlo adesso di educazione.
Sì. No, mi dica,
La frase, paragonare la pipì.
Ascolti un attimo, ascolti un attimo. Se in Parlamento, parlo del Parlamento, in qualsiasi banco, due deputati, uomo e donna, donna, uomo, non mi interessa.
No, no, invece quello è il punto.
Lì davanti e pomiciassero, questo arriverebbe dicendo, no, guardate, questo non è il posto. No. Mi sembra il minimo che possa capitare, nessuno avrebbe nulla da dire.
Ma perché?
No, scusi, qui stiamo parlando di due cose. Qui stiamo parlando di due cose.
Sarebbe così perché è chiaro che c'è posto e posto. Se io sono alla fermata dell'autobus, tranquillo,
e vede due uomini che si baciano, che succede?
Uomo, donna.
No, stiamo parlando di quello. Non stiamo parlando di un uomo e una donna. Suo fratello.
Se facessero qualsiasi coppia che viene a fare delle fusioni e che si facessero 100 metri più in là e non nel palo, ma neanche fermata, mi sembra di dire una cosa normale.
No, ma scusi, Valardi, ma neanche alla fermata dell'autobus ci si può baciare?
No, scusi.
Con la lingua?
Se a lei piace così, io dico che a me semplicemente, secondo me, come succede in tanti posti, che dicono, prego, come nel mio pronto soccorso.
Cioè, ma spieghiamoci, ci si bacia con la lingua solo a casa?
No. Lorenzo, lei veramente diventa pruriginoso, ho detto una cosa diversa, ho detto che c'è spazio per tutto, è una questione proprio di normale educazione, perché uno può anche desiderare in quel momento di non essere appiccicato al naso a due persone che non sa da che parte guardare, può creare un certo imbarazzo.
No, però mi scusi,
lei
qui
vuole
ci...
il centimetro per vedere come si baciano, questo è lei che pruriginoso.
Lei è più paravento di suo fratello, secondo me. Andiamo al traffico, poi torniamo, perché qui non stiamo parlando di baci tra uomo e donna, qui stiamo parlando solo di una cosa, è inutile fare gli ipocriti. Stiamo parlando di baci tra omosessuali, tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna. Non stiamo parlando in generale di baci, perché suo fratello non ha parlato di baci in generale, ha parlato di baci tra due uomini e due donne. Eccoci qui, 800 24 00 24, siamo con il professor Daniele Giovanardi, fratello gemello.
Professor, chi vuoi togliere
la qualifica di professore?
Sono dottore.
Dottore, amico, ha ragione Parenzo. Dottor Daniele Giovanardi, fratello gemello di Carlo Giovanardi, protagonista dell'attualità per le frasi che ha detto sugli omosessuali. Allora, insomma,
Giovanardi,
le chiedo una cosa: suo fratello ha ragione o no quando parla dei baci di due omosessuali?
Guardi,
e come fare la pipì per strada?
Ho una bellissima figliola di 10 anni, devo educarla. Qualche anno, quando avrà il morso, io spero che in mezzo a un gruppetto di persone che aspettano l'autobus abbia il buon senso e sto insegnando e non mettersi a cominciare col suo moroso apertamente che sia eterosessuale o omosessuale. Non è
Ma perché lei sta parlando di cose generiche? Sta parlando di parliamo di quello che è della questione omosessuale, non di due baci in generale.
Voi date un messaggio che è assolutamente alterato, a parte il fatto che non è un'unità parlamentare. C'è tanta tolleranza in giro che chiede addirittura la galera per chiedere idee diverse, sai, come ci sono un po' preoccupato.
Ah, la concia, però poi ho letto che si vedranno a pranzo con suo fratello.
Io, mio figliolo, insisto, la mia figliola la sto educando a queste cose.
Cioè, non ho capito, lei, la sua figlia, se vede due uomini che si baciano, che succede?
Allora,
può essere turbata? Può essere turbata?
Se lo fanno davanti a lei come lo fa lei col suo morosino, io che devo fare un'agenzia educativa, insegno ai ragazzini e alle bambine e alle bambine che meglio queste cose le faccio con un attimo di riservatezza e non in pubblico perché possono turbare e dare fastidio.
Perché possono turbare? Perché due baci tra omosessuali possono turbare una?
Ma perché tra omosessuali? Scusi.
No, ma di quello stiamo parlando.
Amorosa, ma lei si mette lì con l'amorosa a pomiciare.
Senta, però perché ci deve prendere in giro su questa cosa qua? Suo fratello parlava degli omosessuali, non di due baci.
L'abbiamo sentito poco fa. Comunque, guarda.
Avete estrapolato una frase dal contesto, come ho detto prima. E su questo impiccate la gente, ma non è così.
Ma come impicchiamo la gente?
Vuole risentire?
In senso
Senta, se parlassimo di due baci tra due tra uomo e una donna,
non ci sarebbe discussione.
Ma chi l'ha detto? Ma guardi, a me personalmente, se due persone cominciano a farsi fusione affettive e sentimentali, o sul posto di lavoro,
le
o
nel
luogo pubblico che io deve frequentare, che mi dia fastidio, credo che non è corretto, perché un minimo di sensibilità. Poi se voi volete educare i vostri figlioli a questa metodica, siete liberissimi di farlo.
Metodica,
scusi, però suo fratello ha detto che ci sono organi per espellere e organi per ricevere. Quali sarebbero questi organi? Scusi, lei che è professore, cioè che è dottore, che è direttore.
Io parlo sempre normale, buon tono, io parlo sempre di gente educativa. C'è per esempio una regola generale che a tavola non si rutta e non si scorreggia.
Questo dipende.
E allora
dipende.
Così, se uno lo fa, secondo me è assolutamente ineducato, dico prego s'accomodi. Poi c'è anche la società dei
Allora, scusa,
quindi è ineducato
baciarsi due uomini e due donne, due uomini o due donne.
Dentro gli uomini e le donne, ma voi avete questa fissazione della diversità. Per me gli
ma non è la fissazione, quello l'ho capito.
Se uno uomo, donna, bambino o adulto non segue delle regole, per esempio non si lava per mesi e arrivi in un luogo pubblico, questo non è più permesso.
Ma che c'entra?
Scusi, che c'entra tra due baci? Tra
c'entra l'omosessualità?
Ma di quello si sta parlando?
Ma suo fratello
sta parlando che avete dell'ossessione, la fissazione.
Ma noi no!
Non ha detto assolutamente questo. Ha detto che le cose sono disdicevoli fatte da chiunque in certi contesti.
Ma si stava
parlando? Nel mio pronto soccorso un'infermiera viene con una minigonna a lavorare, un'infermiera in modo scorretto, guarda, nel privato fai quello che vuoi, ma qui no. A prescindere dalle simpatie sessuali, questa è una cosa mi sembra talmente comprensibile.
Scusi, però adesso lasciamo perdere la vicenda dei baci in generale. Le chiedo una cosa che riguarda invece gli omosessuali. Se vuole le rispondo, se no no. Secondo lei, un bacio tra due omosessuali, donne o uomini che siano, di fronte a un bambino, può turbare la psiche di questo bambino?
Può turbare la psiche di questo bambino?
Sì,
sì.
Ho detto che
vedere un bacio tra due uomini o due donne.
Io personalmente, se fossi e sono genitore, ritengo che una certa correttezza dei genitori nei confronti dei bambini, l'affettuosità sì, ma mi ricordo un bellissimo film con la Sofia Loren, nel basso napoletano, quei 12 bambini attorno al letto, e quando le hanno chiesto, ma lei non usa dei metodi contraccettivi, dice sì, noi usiamo le posizioni, le creature hanno tanto riso, perché però vabbè, ognuno poi vive come vuole. Io credo che anche lì un minimo, io penso a mio padre, a mia madre e così via, di riservatezza, perché poi credo che
gli omosessuali devono utilizzare più riservatezza degli altri.
Ma
quello che sto chiedendo,
parlo di qualsiasi persona che fanno l'amore, due libere persone che fanno l'amore fanno benissimo.
Vabbè.
Nel momento in cui fanno l'amore, che è una cosa secondo me.
Lei non vuole parlare di questa cosa, ci vuole sottrarre la discussione sugli omosessuali.
Sto parlando.
No, non ne sta parlando in generale.
Quando lo fanno in pubblico qualsiasi persona di qualsiasi genere.
Ma lei non si scandalizzerebbe di fronte a
un minimo di rispetto per gli altri?
Ah, non è vero, lei non si scandalizzerebbe di fronte a un bacio tra uomo e una donna come si scandalizza per un bacio tra due uomini e due donne, sono sicuro.
Ma siete voi che avete questa posizione, non è la mia, ma scusi, mi chiamo Daniele Giovanardi e sto dicendo le cose molto serie. Voi continuate a dire che non la pensate così, io la penso così, la penso come voi, benissimo, su questo la penso come voi, su altre cose assolutamente no, perché penso che l'educazione dei bambini al bon ton è una cosa fondamentale.
Il bon ton. Giornale Radio delle 19. Siamo qui 800 24 0024.
Eccoci
La Zanzara
da Milano in diretta,
sempre presenti fino alle 21. I titoli del TG3, sentiamo come presenta la giornata la signora Bianca
Berlinguer.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Eternit, sentenza storica, condannati a 16 anni i due uomini che erano ai vertici della multinazionale dell'amianto. Migliaia i morti, le lacrime dei parenti in aula. Passano in Grecia le misure di austerità, centinaia i feriti della rivolta, elezioni anticipate ad aprile. Il piano di risanamento convince le borse. Napolitano, auspico l'intesa sul lavoro per aumentare produttività e investimenti. E mercoledì l'incontro tra governo e parti sociali. Migliaia di emendamenti sulle liberalizzazioni, centinaia quelli simili. Schifani assicura, saranno esaminati con scrupolo e rigore. Dimissioni a catena nel PD dopo la vittoria di Doria alle primarie. La Vincenzi polemica. Bersani, accettiamo l'esito, ora uniti per vincere. L'ondata di maltempo flagella ancora il centro-sud. Calabria imbiancata, ancora emergenza in Emilia e nelle Marche. Gelo previsto fino a giovedì. E al processo Ruby l'agente che arrestò la ragazza. Mi parlò delle avance dell'ex premier, dei festini e disse: Silvio mi aiuta.
Allora, intanto c'è un signore che si chiama Cristaldi, del sindaco di Mazara del Vallo, Cristaldi, sì, quello con i baffoni.
Cristaldi,
no?
Come produttore, Cristaldi,
sì, però non
Cristaldi.
È lui, vabbè. Con i baffoni, sì, uno che dice di guadagnare poco per quello che fa,
sì,
ed è stato fino a dicembre deputato, oltre che sindaco di Mazara, poi si è dimesso,
Mazara
ma
del Vallo
prende anche il vitalizio dalla Camera perché... Sì, con le regole precedenti,
certo,
se lo poteva permettere.
E si lamenta.
Prende anche il vitalizio, credo, dalla regione.
Pure,
dalla
perché regione, è stato anche consigliere regionale dell'ARS.
Dell'ARS. Però dice di avere il conto in rosso perché fa un sacco di regali di nozze. Io questa cosa dei regali di nozze non l'ho mai capito. Sono dei politici che vanno evidentemente ai matrimoni. Sì. Uno ci ha confessato di essere andato a 23-24 matrimoni nell'ultimo anno, sì, signor Pepe, non so se ti ricordi.
Cioè, come no? Come dimenticarlo?
E dunque spendono un sacco di soldi per fare i regali di nozze.
È una tradizione del sud, però, questa, credo.
Signor Cristaldi,
lei aveva anche dichiarato: il mio conto in banca è sistematicamente in rosso.
Sì.
E sindaco, che spese sostiene?
Ma guardi che un politico ha naturalmente nella vita un tenore di vita appunto da tenere, ci sono anche degli inserimenti in società, mica è così. Per esempio, io sono convinto di aver fatto regali di nozze 10 volte di più di quelli che ha fatto lei, per dirne una, la più semplice, no? Pensi a tutti quelli che venivano ogni giorno a trovarmi a Roma e che offrivo loro almeno un passaggio in trattoria, no? Pensi ai costi anche
si fa politica anche così, bisogna intrattenere
certo,
relazioni.
Le spese ci sono.
Ebbene, le spese ci sono, non c'è dubbio. Formigoni, San Valentino al Pirellone, grande iniziativa.
Le grandi iniziative
del governatore. Il governatore della Lombardia.
Non ho capito, mi spieghi bene, signor Cruciani, cosa fa il signor Formigoni?
Sentilo dalla viva voce del signor Formigoni.
Sentiamo.
Qui siamo al 39° piano di Palazzo Lombardia, la nuova sede della regione. Qui sotto vedete la città di Milano. È sera, siamo nel cielo sopra Milano e le luci della città sono uno spettacolo straordinario. Il 14 febbraio, martedì, San Valentino, abbiamo deciso un'apertura straordinaria di questo 39° piano di Palazzo Lombardia, destinata a tutti gli innamorati che vorranno venire a passare un momento, a fare una visita, a vedere dall'alto Milano, a dirsi di sì o a ridirsi di sì. Vi aspettiamo.
Ebbene.
Qui il punto è se un uomo è un uomo e una donna è una donna,
vanno su
al 30, non mi ricordo più,
ricevono la benedizione del signor Formigoni,
possono pomiciare dentro il grattacielo della regione Lombardia.
Sentiamo dal dottor Daniele Giovanardi se due uomini e due donne possono salire al 39° piano del Pirellone e baciarsi per San Valentino.
Perché no?
Giovanardi, fratello gemello di...
Io, guardate, comincio ad avere qualche preoccupazione, perché qua noi, quando ci sono le fissazioni, di solito chiamiamo come l'ambulanza, qualche esperto, e dico, ma come mai questi due signori qua...
Noi siamo fissati, già, noi siamo fissati.
Noi siamo fissati.
Vabbè.
Io dovrei dire Giovanardi, mi parlate solo di questo, non
noi
so.
Noi vogliamo parlare di omosessuali, che vuole fare?
Ci piace così.
Invece... Sono contentissimo perché il direttore generale ha mandato una nota a tutto il policlinico,
sì,
in comio, perché in questi giorni non è mancata una persona del personale, medici, infermieri, tecnici.
Quindi
c'è anche l'Italia che funziona.
Ma che ce ne frega a noi di quello che succede al policlinico di Modena? Scusi,
Mi avete chiamato voi, vi do una notizia.
Faccio
fra due uomini e due donne, a me molto meno.
Scusi un attimo, però, dottore Daniele Giovanardi. Allora, io fratello gemello di Carlo Giovanardi.
Ma capisco che le manca danni sui nipoti, però insomma, speriamo di entrare in sintonia.
No, allora, le voglio chiedere una cosa. Quando suo fratello parla di organi fatti per espellere e organi fatti per ricevere, lei che è medico, ci può spiegare bene a cosa si riferisce?
Ma perché lei non è un normale cittadino, scusi, quando lei svolge, le hanno insegnato la funzione del tubo digerente e delle altre funzioni, non le hanno delle cose banalissime, che la natura da un milione d'anni ci ha fatto in un certo modo, ci sono dei prodotti che per definizione, e non parlo della Bibbia, parlo da sostanzialmente.
Ma quali sono questi organi per espellere?
Sono segnalati, perché sono stati fatti in un certo modo, perché sono prodotti di scarto, giustamente, perché se no sarebbero stati fatti dalla natura in modo diverso, tutto qua. È una cosa che insegnano ai bambini, giustamente.
E chi sarebbero i prodotti di scarto, quindi, scusi?
Beh, la cacca non è un prodotto di scarto, scusi.
No, ho capito, però...
No, allora, quelli sono...
Non è un prodotto di scarto.
Quelli sarebbero gli organi per espellere, giusto?
No, dico, ma la cacca è un organo di scarto o no?
Ma credo di sì.
Ama, e torniamo sempre nel soggettivo.
No, ma io voglio capire, gli organi per espellere e gli organi per ricevere. Lui, suo fratello...
Ma lo chieda lui, quella cosa si intendeva.
Quali sarebbero per ricevere,
scusi? Ci vuole un medico per sapere, per capire.
Ma secondo me avete capito benissimo, non c'è nulla da capire.
No, ho capito, ma con riferimento...
un riproduttivo che è fatto in modo tale, adesso se volete rifare tutta la filogenesi, quindi non so di cosa stiate parlando.
No, gli organi per ricevere, quali siano? Gli organi per ricevere quali sono?
Gli organi per ma secondo lei quali sono?
Ma che ne so, non lo so, ma questa espressione non l'ho mai sentita.
Ma avrete voi, penso, una consuetudine con un uomo, con una donna, non lo so, non mi interessa.
No, voglio dire, suo fratello però faceva...
Perché non vorrei scandalizzarvi, perché sulla mamma non va detto niente.
No, vogliamo avere le lezioni dal professor Giovanardi.
Ma è così il mondo.
No, scusi, dottor Giovanardi, Daniele, non Carlo. Allora, ci sono organi per espellere, organi per ricevere. Suo fratello l'ha detto in riferimento al fatto che a Radio 24, tra l'altro, l'ha detto con riferimento al fatto, insomma, la normalità è questa. Non si può, capito? Non si può cambiare, non si possono cambiare le cose. Il resto è contro natura. Questa è la sostanza.
No, la natura ci fa, guardi, le ho fatto prima l'esempio del gemello, io preferirei non essere gemello, perché a 62 anni vengo ancora confuso, anzi l'altro giorno hanno detto, Giovanardi, cercherebbe uno, e mi hanno fatto fuori in un secondo come se non fossi una persona diversa. Allora, nascere gemelli non è una fortuna da questo punto
di vista. Ho capito, quello è un altro discorso.
No, ma allora, quella è natura, posso dire...
Allora,
posso
fare lei sta dicendo che due omosessuali sono contro natura?
Io?
No,
ma
è una domanda.
Un ora continua a dire che gli omosessuali sono contro natura. Scusi,
no, ma è una domanda che le faccio.
Ma Cruciani ha detto per 7 volte che gli omosessuali sono contro
natura.
Vabbè,
sta lottando e si difende come un leone. Allora, ultima domanda.
Sta lottando, è lei che dice così.
Vabbè, sì, no. Sicuro, guardi.
Ho detto che uno nel privato fa assolutamente quello che vuole, si parla di agenzie.
E in pubblico no, e invece in pubblico non si possono baciare, ho capito, perché fanno impressione.
Posso spiegare che il perché la sua figliola, se non una parente, le fa piacere, nel centro della città con 100 persone. Guardano, ci slimona con uno, contento lui, le darà quell'educazione.
Vabbè, senta, Daniele Giovanardi, le voglio chiedere l'ultima cosa, che è questa è molto importante, ma è vero che lei e suo fratello quando eravate piccini vi vestivate da donne?
No.
Sì.
Da donna?
Sì.
No, guardi, l'unica cosa vera è che noi abbiamo fatto le elementari dalle suore, suorine, e erano classi miste, e le suorine si divertivano quando facevano le commedie vestire tutti i maschietti da donne e viceversa.
Abbiamo capito tutto,
ecco l'origine del mondo.
Abbiamo capito tutto.
Quindi all'asilo le suorine facevano vestire i maschi da donna,
giusto?
Avevano anticipato il mondo, pensate che erano già unisex allora le nostre suorine, ma saranno state avanti.
E perché vi vestivano da donne? Scusi.
Le suorine
vi... com'era il signor i fratelli Giovanardi vestiti da donnine?
Lo sanno tutti che noi siamo abbastanza effeminati, qua a moda non lo sanno benissimo. Vediamo. Sostanzialmente, un altro scoop, qui c'è un'omosessualità latente, e lo confesso, sono i primi a confessarlo.
Ma questa era vita abbastanza evidente, non c'era bisogno che lei ce lo dicesse.
Bravo.
Comunque lo possiamo confermare.
Perché voi, insomma, io ho visto le fotografie, mi permetto, di due bei maschi, che magari nasce un feeling. Chissà.
Beh, guardi che già c'è il feeling tra noi due, in realtà. Noi lo confessiamo apertamente, dormiamo. Lei dormirebbe mai con un uomo?
Il parente c'ha una simpatia, se quasi fidanzato con il signor Danna e con il signor Scilipoti.
Ho dormito con Cruciani più volte in un letto matrimoniale, più volte eravamo in trasferta insieme e... per far risparmiare le nostre aziende, ma non solo, per piacere e gioia della nostra amicizia, abbiamo dormito insieme nello stesso letto.
Lei e i nipoti non hanno speranza.
Lei dormirebbe mai in un letto con un suo amico, nello stesso letto?
Io con un mio amico, no.
Guardi, direi che non mi è capitato.
Non mi è capitato.
Un amico.
Le farebbe schifo, diciamo, dare un bacio a un uomo, le farebbe schifo, un bacio in bocca.
A me? Sì. A lei piacerebbe? Gliene do in libertà.
Come, scusi, non ho capito.
A lei Cruciani piacerebbe?
Ma io adesso le sto chiedendo io. Cioè,
non ma io glielo chiedo a lei. A lei piacerebbe dare un bacio a un uomo?
Ma non mi...
Apparenza, piacerebbe benissimo.
No.
Dateglielo.
No.
Non ha i miei gusti.
Lei farebbe schifo baciare un uomo, diciamo.
No, io le dico che ho imparato che ho fatto piacere. Io non sento questo desiderio.
Non sento questo desiderio. Ma questo è legittimo, per carità. Io voglio capire una cosa. Allora, lei mi conferma che voi, le suore, vi vestivano da donna?
Io ho detto che in un'occasione.
Beh, in un'occasione. Adesso sta cominciando a rettificare. Sì,
hanno fatto questa cosa qua, semplicemente.
Sì.
E hanno vestito.
Vi hanno vestito.
Da donne, viceversa.
E viceversa.
Era una carnevalata. Quindi poi se volete dire... che le suore non so
vi vestivano da donne,
questo è vero, non è che vogliamo dire
durante alcune feste vi vestivano da donne, lei e suo fratello e gli altri della classe, naturalmente.
Ma io a carnevale una volta mi sono vestito anche da donna, siamo andati fino alle 4 di mattina al liceo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto le carnevalate, le abbiamo fatte di tutti i colori, non so se voi l'abbiate fatto qualche volta, avete perso molto perché era molto divertente.
Assolutamente.
Io mi vestivo da...
La ringrazio e l'abbraccio, buon lavoro. Al pronto soccorso del primo di maggio. Ci saluti suo fratello, il senatore Carlo Giovanardi.
Molto. Mi scappa la pipì,
mi scappa la pipì, mi scappa. Carlo Giovanardi a Radio 24, la pipì in pubblico e i baci tra omosessuali.
Ti piace?
Se lei vedesse due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo, oppure finalmente qualcuno si ama.
Guarda,
o che altro?
L'ho detto un milione di volte che ci sono situazioni e situazioni. A lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa pipì.
Ma che c'entra? C'è una cosa sconcia.
Se uno invece si mette
Giovanardi, ma una cosa sconcia.
Giovanardi,
ma scusi, ma una cosa sconcia se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra
una
giù si saluta,
si chiamava il bon ton. Donna Letizia, lo chiamava il bon ton.
Vabbè. Eleganti
siamo qua. Mamma mia. Intanto fino alle 20 potete votare per l'esibizione a Politicanti.
Scusi, ma
domani inizia Sanremo, noi siamo in gara anche con
queste regole.
Stai
fino
zitto,
alle 20.
Con i politici, perché sì, fino alle 20 si può votare per Marianna Madia. Prima però la sigla.
Oh mamma mia.
Arginare il mare.
Disario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Marianna Madia, deputata del Partito Democratico, voluta da Veltroni nel 2008,
neo-mamma.
Si esibisce alla Zanzara con una canzone di Benigni.
Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se resto in silenzio, tu lo capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai nella...
E beh, fino alle 20 potete votare per questa esibizione di Marianna
Madia. Notevole, notevole.
La gara continua naturalmente fino a venerdì, poi spiegheremo tutto, regole, giuria, questa sera grandi ospiti qui alla Zanzara dopo le 20, anche cantanti in gara, in corsa a Sanremo.
Beh, vabbè.
Ascoltatori,
siamo
Marta
al top.
Da Modena, Marta.
Siamo al top.
Sì, buonasera.
Vada.
Buonasera Cruciani, niente, io volevo intervenire brevemente su quello che ha detto Carlo Giovanardi. Allora, intanto mi dissocio completamente dal suo modo di definire le cose, che è abbastanza anche fastidioso e sconcio, trovo io. Io ho quattro bambini e perciò mi sono trovata spesso a dover fronteggiare il tema dell'omosessualità.
Fronteggiare,
perché è chiaro, mi fanno domande, insomma è un tema un po' imbarazzante, no? Quando sono bambini incominciano a chiedere.
Allora?
Tra l'altro mi è successo a Berlino in un museo di arte moderna che due ragazze davanti a noi, mentre eravamo in fine guardaroba, si sono baciate, ma proprio un bacio appassionato.
E dunque?
E la reazione dei miei bambini è stata normale, si sono messi a ridere, perché per loro è una cosa non naturale. Ovviamente erano molto piccoli, io ho cercato insomma di far finta di niente, insomma ho fatto finta di non capire. Poi dopo abbiamo parlato di questa cosa quando eravamo a casa, io gli ho spiegato che cos'era l'omosessualità, e quando gli ho detto è come non so, se un leone, anziché mettersi con la leonessa, si mette col leone, e loro di nuovo si sono messi a ridere. Adesso poi ovviamente gli ho spiegato che esiste anche questo, però da qui a dire che sia una cosa normale, è questa che mi sembra un po' di esagerazione. Cioè,
non è normale secondo lei, non è anormale.
Allora, per me non è anormale, il comportamento è una tendenza sessuale, ma non è normale. Cioè, è inutile che adesso vogliamo...
Sì, ma perché bisogna specificare, scusi un attimo, perché bisogna specificare se è normale o anormale? È, punto, cioè non è normale e anormale.
Però quando un bambino chiede se è un comportamento normale, perché io gli devo dire una cosa che non è vera?
Beh, una cosa che esiste, una cosa...
È normale in natura che il maschio è tratto dalla femmina. Poi noi ci siamo geneticamente modificati,
ma guarda,
quindi è una cosa che accetto, prendo atto.
Chi l'ha detto che ci siamo geneticamente
non è normale.
Chi l'ha detto che ci siamo geneticamente modificati, scusi?
Ma insomma, adesso c'è questa tendenza, no, a buttare l'omosessualità da tutte le parti, anche
non buttare,
io butto una babysitter lesbica in casa, l'ho invitata con la sua fidanzata, non ho avuto nessun tipo di problema.
Appunto.
Però io non condanno in nessun modo, ma ci mancherebbe altro, sono assolutamente contraria a qualsiasi comportamento omofobo.
Allora?
Ma non mi va neanche bene che si dica che è normale, che addirittura si dica che due uomini possono avere dei bambini, li possono adottare, che due donne possono...
questo è un altro discorso. L'adozione è un altro discorso. Sulla normalità e sulla normalità abbiamo detto prima. Grazie Lucia Massa Carrara, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Vada.
Brevissimamente, lei è sempre una persona molto simpatica, stasera è proprio tipo Zanzara col dottor Giovanardi. Perché ho notato un'insistenza particolare a voler far dire, lei certe volte ha questa tendenza, ripeto, a me è molto simpatico, una persona equilibratissima.
Equilibratissima adesso, comunque.
Sì, no, condivido molte sue idee, ma certe volte, me l'hanno già rimproverato, certe volte lei insiste in una maniera pazzesca, come col dottor Giovanardi, a voler far dire cose che lui non ha intenzione né di dire o non vuol dire, questi sono problemi suoi, cioè... Però noto questa insistenza.
Ma insistenza quando uno non risponde, certo, se uno pensa di cavarsela dicendo che si stava parlando in generale di baci tra uomini e donne, eccetera, io dico scusi.
Ma lei ha risposto,
No, ma perché lei è un osso?
Lei voleva altre risposte, ma lei non può.
Io sono qui per questo, cara Lucia. La ringrazio,
poi,
Riccardo da Roma.
Sì, mi dica. Pronto?
Sì, mi dica.
Un'altra cosa, guardi, io vedevo persone trans quando lei non era ancora nato, studiata a Genova in via Balbi, e sa che via Balbi, non so se lo sai, è vicinissima a via Pre. Noi ragazzine andavamo a via Pre a comprare le sigarette di contrabbando e vedevamo i trans. Quindi voglio dire, sono persone normalissime, ci sono persone squisite. Sa cosa trovo però in Italia che mi sembra adesso esagerato? Che sembra quasi che la normalità sia quella e la normalità
sia dall'altra
parte.
Ma chi lo sostiene? Ma non lo sostiene nessuno questa cosa.
No, però c'è un'insistenza.
Ma quale insistenza?
Sono cose normali. Sono cose normali anche appunto l'omosessualità e non ne va parlato poi troppissimo, perché altrimenti diventa peggio.
Diventa peggio perché che succede?
Perché diventa peggio?
No, perché sembra quasi che è un'insistenza fuori luogo.
Fuori luogo. Ma nessuno insiste sul mondo omosessuale. Intanto c'è qualcuno che tira fuori questa cosa, appunto Giovanardi. Grazie, Riccardo da Roma. Buonasera, signor Riccardo.
Buonasera, mi senti, Cruciani?
Beh, più o meno, sì.
Allora, anzitutto ti voglio dire che sei un grande. Faccio questa premessa perché sei l'unica voce politicamente scorretta ormai in un conformismo di sinistra che è imperante.
Ma non c'entra niente il conformismo di sinistra.
No, non lo so, però ti voglio fare i complimenti, questa era una premessa necessaria.
Se mi dà anche del lei così almeno siamo pari, io le ho dato del lei all'inizio.
Ok, le do del lei, dottor Cruciani le do del lei, mi scusi.
No, non c'è bisogno di dottore.
mi scusi,
non c'è bisogno di dottore.
Le do del lei, formalizziamoci un po'. Allora, volevo soltanto dire, lei ha ragione quando dice... Non bisogna dire anormale, assolutamente, bisogna dire solo è, perché su questo siamo d'accordo, cioè è come tante cose di natura, perché la normalità è un concetto estremamente relativo.
Allora?
E su questo non ci piove, però al tempo stesso, io ho studiato psicologia, le posso dire che, ma questo glielo può confermare qualunque studente al primo anno di psicologia o semplicemente una persona di buon senso,
allora?
Essere eterosessuale non significa che le persone dello stesso sesso ti fanno schifo, significa che preferisci le persone.
Vabbè, quello è normale, anch'io preferisco.
Gli omosessuali preferiscono le persone dello stesso sesso, ma non che le persone dell'altro sesso gli fanno schifo. Lei conoscerà sicuramente la storia degli omosessuali che le racconteranno che sono stati anche con delle donne, se sono uomini o viceversa, no? A questo punto quello che significa che la sessualità è un qualcosa, è appunto una preferenza, ed è un qualcosa di talmente complesso e in evoluzione,
allora?
Che nella psiche di un bambino che si sta appunto formando, la sta costruendo, forse probabilmente, dico per dire, un bambino di 5, 6, 10 anni, 12 anni che ha una sessualità in evoluzione, in formazione, magari un bambino di 12 anni che vede due uomini che pomiciano in mezzo alla strada.
Che succede?
Io
è
non
portato,
credo che...
dice
io non... No, non è che è portato, non lo so se è portato o no, però
scusi, ma non stiamo
consiglierei a nessuno di mandare il proprio figlio da vedere uomini che pomiciano dalla mattina alla sera.
Ma che c'entra? Non è che c'è la concentrazione.
Dice, facciamo i pullman, facciamo i viaggi per i bambini.
Non c'entra i pullman viaggi, voi stavate cercando di far dire, come ha ricordato l'altra signora prima, no, a Giovanardi, in tutti i modi stavate cercando di fargli dire che era uno schifo vedere due uomini, lui non l'ha detto, per carità, ma voi cercavate di farglielo dire a tutti i costi.
Ma no, ma noi cercavamo di capire quello che frullava nella testa.
Lui, io non sono il signor Giovanardi, probabilmente lui non poteva parlare a titolo del fratello, lo voleva difendere, almeno non interessa questo, io parlo per me.
Lei
io
dice, scusi un attimo, lei dice che un bambino se vede due uomini che si baciano si potrebbe fare strane idee, dunque è meglio che non li veda. Scusi,
no,
però
io dico che un bambino ha una sessualità in formazione.
Vabbè, allora
tutto,
allora
tutto qui. No, allora la sessualità non va forzata, né in un senso
sì,
né
ma la conclusione qual è? La sessualità, questo fa parte dell'educazione. Dunque che cosa è che bisogna evitare? Che i, che ne so, che la televisione mandi in onda i baci degli omosessuali a una certa ora.
Sbattergliela in faccia, bravo, ha capito bene. Bisogna evitare, come dice lei,
vabbè,
che l'omosessualità
siamo alla follia.
E non è anormale, se l'omosessualità è, no, allora va trattata come tale.
Sì, ho capito, ma non si può.
Ma
ho capito, ma non è che ci. Tra l'altro, scusi un attimo, non è che ci sono caterve di film o concentrazioni di omosessuali che si baciano. Dunque c'è il pericolo che quando un bambino esce da casa, oddio, adesso può darsi che incontri due omosessuali che si baciano.
Lei è di Roma, giusto? Lei
sì,
è di Roma.
Ma abito tanto.
Allora sa benissimo che vicino al Colosseo, per esempio, in quella strada lì, c'è un bar notissimo, pieno di gente omosessuali, bravissimi, che hanno tutto il diritto di stare lì, e nel luogo ti ritrovo.
Ci sono dei luoghi.
A San Francisco c'è un quartiere che è il quartiere dei gay.
E allora?
Però se io sto passeggiando con mio figlio, no? Io non vado a farmi la passeggiatina lì nella viuzza.
Ma che succede?
E lei non ci va, d'accordo?
No, non succede niente, ma sono dei fatti miei, cioè ognuno è libero.
E lei non ci va,
come due uomini sono liberi di baciarsi, concludo, come due uomini sono liberi di baciarsi, allo stesso modo io sono libero
di non andare nei posti e non ce lo mandi, tanto ci andrà da solo prima o poi, non si preoccupi, la curiosità, adesso sto scherzando naturalmente, però un po'... Cioè, sto scherzando in parte. La curiosità porterà magari suo figlio a dire: ma vediamo un po' questo luogo dove
si
raduna.
Niente tabù,
Riccardo, l'abbraccio fortissimo. È con noi un grande ospite. Dopo vari mesi torna a Zanzara. L'ultima volta è stato Pedro
ad agosto. Lei quando dice così, signor Cruciani, però lei quando dice così.
Una persona che insomma, dal punto di vista mediatico recentemente è un po' sottotono, giustamente anche.
Quindi escludiamo Scilipotti.
No, Scilipotti non è mai sottotono. Poi perché devi fare citare sempre Scilipotti?
Mi preoccupo
sempre citare
Scilipotti. Quando lei dice così io mi preoccupo.
No, non ti
mi
devi preoccupare stavolta.
Siamo all'alto profilo o no? Siamo
alto profilo.
Siamo al top con questo ospite o no?
Ma sì, abbastanza. No, top, sì,
siamo
top,
al top.
Top. Allora, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, buonasera.
Buonasera, ma se siamo al top con me è un casino. Posso querelare Parenzo però per l'accostamento con Scilipotti?
Esatto, sì, sì. Lo quereli.
Quanto chiedo di danni? Non lo so.
Beh, diciamo 200.000 lo mette in mutande.
Lo faccio baciare con Giovanardi tutta la sera.
Senta, ma Giovanardi è un buon cristiano, caro Renzi?
Ma figuriamoci se parlo di Giovanardi. Fino a che non vedo Giovanardi baciarsi con Parenzo non discuto di Giovanardi.
Però c'è un problema
di scena.
La reciprocità
è una delle notizie.
Che vuol dire la reciprocità?
Manca la reciprocità, cioè io non mi presterei mai a questo turpe gioco.
Ma insomma, voglio dire, questo è tutto da vedere. Sono cose che adesso con Cruciani ci mettiamo d'accordo e risolviamo.
Scusi, Giovanardi ha qualcosa di cristiano, essendo cattolico come lei, cristiano come lei, almeno così sembra. Ha qualcosa, riconosce in Giovanardi dopo queste frasi qualcosa di religioso oppure no?
Un cristiano non giudica gli altri per la propria fede, però politicamente parlando e non solo politicamente, Giovanardi ha detto quella che a Firenze si chiama, dappertutto si chiama un'idiozia.
un'idiozia.
Sì, forse
anche per dire, non solo a Firenze, ma anche alle... schierata, però mi sembrava un po' troppo debole. Però, ripeto, l'immagine con Parenzo potrebbe effettivamente succedere.
Aridaglie, ancora.
Vabbè, scusa, ma dopo decidi proprio a me, che devo fare?
No, ma non giusto, sapevo.
Picchi
non...
arriva, dopo tre mesi che non ci sentiamo, eccetera, dice scili proprio.
Picchi duro.
No, perché io temo sempre, sì, da quando Cruciani dice abbiamo grandi ospiti, e poi mi propone Pippo Gianni, e il Terzo Polo, e Popolo e Territorio.
No, allora... era semplicemente così.
Senta, ma che fine aveva fatto lei,
sindaco? No, aspetta, perché... siamo andati, no, chiudiamo la vicenda Giovanardi. Sì, Giovanardi, chiudiamo. Definitivamente con
non
questo...
apriamola proprio.
Scusi, quanti figli ha lei?
Tre.
Se vedessero due uomini che si baciano, a lei farebbe, vuol dire, una cosa che lei preoccupa, la possibilità che possono vedere due uomini o due donne che si baciano?
Io credo che i figli debbano essere fatti crescere ed educati alla libertà. Io ricordo una discussione con mio padre, questo me lo ricordo, il mio primo film al cinema, nel campo del chi se ne frega show, ma
anche sì, no, ma questo siamo sempre
That Girl, si ricorda il film con Madonna? Era 1980, sì. Boh, sì. 6, 87, sì. Avevo 11 anni, 12 anni. E c'era la scena, una delle scene, c'erano due uomini che si baciavano. Ma non è che uno, come dire, si forma la sessualità su un film dove in questo modo, perlomeno, questo andrebbe spiegato all'onorevole Giovanardi.
E dunque la sessualità non si forma.
Ma insomma, mi sembra tutto evidente, dai.
Beh, appunto, lo so.
Anzi, secondo me continuare a parlarne è tempo.
Sì. Ma lei un quartiere che intanto siamo su qualche televisione.
Ma no,
diretta.
Ho visto, ci vediamo, mi vedevo riflesso.
C'è la solita irruzione di TGCom 24.
Mi vedevo.
Che illegalmente carpisce immagini dalla
zanzara. Il signor Giordano, il direttore, lo salutiamo.
Salutiamo.
Ciao Pier Silvio.
Siamo riverenti, naturalmente, come sempre. Senta, caro sindaco, lei un quartiere gay.
Lei è fissato con i gay?
No, come a San Francisco, a Firenze, potrebbe mai...
Bellissimo, grande.
Le piacerebbe?
Il quartiere no, ma perché dobbiamo ghettizzare? Ma no, io non mi convince.
No, niente. Firenze gay friendly, cioè una Firenze che è proprio amica dei gay.
Gay Pride non c'è mai stato a Firenze?
No,
ce lo vorrebbe lei, Gay Pride?
No, non bisognerebbe sentire l'essere giudice, però una volta non mi ricordo, no, Firenze non c'è mai stato, credo. Il tema del quartiere mi sembra una cosa così ghettizzante, io non lo vorrebbe. Ma non mi sembra, non sono d'accordo, se non mi pare, adesso non so San Francisco non c'è un quartiere.
Ma no, perché il turismo sessuale porta soldi, cioè...
Turismo sessuale porta soldi.
Non fate casino, scusate, non dividete. Avete proposto il tema del quartiere. Il quartiere secondo me è ghettizzante. I pacchetti ad hoc turistici per singole iniziative credo che ci siano in Toscana come altrove, per tutti i tipi di target turistici. Ma questo non ha alcun tipo di giudizio etico. È un'operazione che ha un suo valore, che è un valore. Credo che sia fatta anche in Toscana. Direi assolutamente sì. Dovrei controllarlo, ma non credo che la Toscana abbia fatto qualcosa in questo senso.
I quartieri gay.
Ho avuto un attacco di tosse.
Che è avuto? Che è successo?
Tosse, un po' di influenza.
Va bene, comunque ha detto una, come ha detto all'inizio sindaco, ha detto una, Giovanardi, per chiudere una...
Una bischerata.
Un'idiozia. Senta, ha visto quello che è successo a Genova, sì? Casino tremendo.
Primaria, la parola primaria, le dice
ma
nulla?
Ma perché è un casino?
Per il Partito Democratico una bella trambata, come la definirebbe lei?
Ma perché è un casino tutte le volte? Cioè, quando si fanno le primarie, non è che lei può pensare che si fanno le primarie ma deve vincere il candidato X, se no è un casino. Cioè, non sono risposte col modulo prestampato. E io non capisco questa discussione di questi giorni. Hanno fatto le primarie, ha vinto uno, che si chiama Marco Doria, un iscritto del PD, ma ha vinto le primarie perché gli elettori del centro-sinistra genovese, di cui la maggior parte saranno sicuramente del PD, hanno scelto lui, si sono fidati di lui e non di altri.
Ma perché ogni volta che faccio le primarie
io posso dire una cosa? Perché il sindaco uscente, questo non esiste in nessun paese del mondo, ci sono le primarie innanzitutto di coalizione, cioè le primarie le fa un partito, prima cosa. La seconda cosa è questa: perché il sindaco uscente, come se Obama dovesse sottoporsi alle primarie, il sindaco uscente, se il partito decide di candidarlo, non ha bisogno di fare le primarie. Cioè, lei per esempio perché dovrebbe fare le primarie quando e se mai si ricandiderà a sindaco di Firenze?
Rovesciamo il ragionamento. Se io non riesco a vincere le primarie, come posso pensare di essere?
Ma quindi farà le primarie anche lei?
Ho capito, ma perché dovrebbe farle se è uscente? Non esiste, sono cose che non esistono in nessun paese, queste cose qua.
Nel momento in cui accettano di fare una corsa, sono le primarie. Le primarie partecipa il sindaco uscente. Non è vero che in altre parti del mondo l'uscente non partecipa alle primarie?
Quasi mai.
Dipende dall'autorevolezza dell'uscente.
Qualsiasi presidente americano innanzitutto non si...
Ma qui, mi perdoni, lo poteva fare fino a sabato. Oggi, nel momento in cui il sindaco uscente ha preso il 27 o 28% degli elettori delle primarie, neanche degli elettori finali, degli elettori delle elezioni vere, di che stiamo a discutere? È evidente che se tu prendi, non arrivi a prendere un voto su tre dei partecipanti alle primarie, è naturale che non puoi rifare il sindaco.
Vabbè, ma quello è un ragionamento successivo. Comunque, lei, capito, secondo lei...
Io dico in questo modo, secondo me...
Anche il sindaco uscente deve sottoporsi alle primarie?
Assolutamente, se c'è un candidato alternativo sì, perché è assolutamente sì.
Ma è giusto che partecipino anche, questa è una cosa ormai superata perché evidentemente già è successo, ma è giusto che partecipino anche persone non di quel partito lì, ma non capisco, le primarie aperte anche ad altri...
in questo modo, le primarie sono un giochino inventato così,
dal Partito Democratico,
un giochino inventato in Italia dal PD per far che cosa? Per evitare che la selezione della classe dirigente fosse totalmente nelle mani dei segretari di partito, perché questo è il meccanismo.
Sì, d'accordo,
Benissimo, allora iniziamo a dire: ci piace o non ci piace sto giochino? Secondo me sì,
sì,
perché
d'accordo.
Oggi siamo in un momento nel quale il boyfriend di Parenzo, detto Scilipoti, va in Parlamento senza alcun tipo. Sì, ho capito, però voglio dire, dico Scilipoti per dire uno,
ho capito benissimo.
E cambia postazione.
Sindaco, continuiamo questo ragionamento dopo la pubblicità.
Bravissimo.
Cioè, come devono essere le primarie secondo Renzi? Naturalmente non parleremo solo di questo, altrimenti la gente spegne. 800 24 00 24, la Zanzara prosegue tra poco. Siamo qui alle 20, mancano pochi secondi, 800 24 00 24, con il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Però Renzi, non si può sfuggire a una cosa molto chiara, cioè per il Partito Democratico si sono dimessi ai vertici locali, cioè è stata comunque una bastonata. Come la definisce per il Partito Democratico questa vicenda?
Una caporetto?
No, non la definisco una caporetto, per me non, il problema non è il Partito Democratico, per me, guardi,
sono i candidati?
È il candidato, cioè se lei perde, se è male, cioè non è che noi diamo un giudizio ai cittadini, se i cittadini hanno scelto Marco Doria, viva Marco Doria, se
i cittadini... Ma i cittadini, scelto... una piccola parte però, sindaco, cioè voglio dire, adesso Doria che ha vinto, governerà una città fatta da...
No, governerà,
governerà,
ci sono,
si sconfronterà le elezioni e tenterà di governare una città di quanti abitanti?
Ma in 25.000, di solito, prima delle prime non sceglievano in 25.000, sceglievano in 25 il candidato sindaco, è chiaro? E se non c'erano le primarie, tanta gente, io mi appartengo a questa categoria, col cavolo che la facevano candidare. Cioè, le primarie consentono libertà di mettersi in gioco, uno va dai cittadini e dice: ragazzi, io per la mia città sogno questo, penso questo, progetto questo, ti votano, bene, fai il sindaco, non ti votano, stai a casa. È molto meglio che non fare le assemblee del partito.
Questo
che
certo.
Scusi, Renzi,
ma rosica un po',
ma questo non c'è dubbio, Renzi,
rosica.
Scusi un attimo, ma ha sbroccato su Twitter la signora Vincenzi? Ha letto, sì, lei che frequenta Twitter, se l'è presa con gli apparati di partito, mi hanno fatto la guerra, ha addirittura citato, chi era quello? Ipazia,
neoplatonico.
Cosa che conosciamo, io non lo conoscevo assolutamente, devo dire la verità, lei sì, perché è più acculturato di me.
Devo dire la verità, sono andato su Google a cercare, su Wikipedia, perché non sapevo la più palla.
Lei ha sbagliato a scriverlo e Google ha scritto forse cercavi, vero? Sai quando uno sbaglia, anch'io ogni tanto sbaglio.
Ma insomma, è impazzita.
Deve fare sempre la parte di quello che sa tutto, no? No, adesso io sono...
Io non avevo capito nulla.
Facciamo il club degli ignoranti, però detto questo...
Forse anche per questo ha perso,
Ragazzi, hai perso, cioè, sto dicendo delle frasi veramente...
Cioè, sta rosicando, dice lei, ha rosicato troppo.
Sì, dopodiché, continuo polemizzare sul PD, su sta roba. Ragazzi, io preferisco 25.000 del centro-sinistra e del PD che vanno a votare a non due gatti o due gatti e mezzo che di là scelgono il candidato. Cioè, funzionava così anche da noi prima. Bisogna avere il coraggio di dire che anche il PDL deve fare le primarie.
Sì,
perché ci deve arrivare un meccanismo secco, da una parte e dall'altra, un bipolarismo, due soli schieramenti in campo che scelgono con i cittadini il candidato migliore.
Senta un attimo, ma...
L'ho addormentato,
No, ci siamo. No, non sono perplesso, no. Io sono convinto che il sindaco uscente o il partito lo ricandida come in tutti i paesi, come in America. Obama non fa le primarie, anche se
non è vero,
è così.
Ma no, Obama in questo caso, sì, ma ci sono casi di presidenti degli Stati Uniti.
No,
che...
nessuno.
Sì, facciamo una scommessa.
Secondo me no, presidenti uscenti non hanno mai fatto le primarie.
Allora, ora mi metto su Google mentre
Google. Senta, a proposito, dove l'ha ficcato il signor Gori? Nello scantinato del comune? Dove
Giorgio Gori,
che,
vero?
Che...
Guardi, c'è un...
Ha venduto
Endemol da queste parti.
No,
per
Endemol,
cui
c'è
un aziendale, per cui quando si fa le cose per... il comune si fa le cose per il comune, quando si fa la Leopolda per chi venga dintorni si fa altre cose, quindi per esempio Giuliano da Empoli che andrà a fare, che era il mio assessore alla cultura e che andrà a fare una sorta di direttore del think tank del Big Bang, ha lasciato l'incarico di assessore, per un discorso di serietà e di rispetto.
E dove lavora il signor Gori fisicamente, dove lavora per lei? Per
la Giorgio Gori ha lasciato l'azienda come aveva già deciso di lasciare, quindi non è che l'ha lasciata per il Big Bang, e adesso credo che si stia guardando intorno per capire come fare una cosa molto bella, cioè...
Ma si candiderà a sindaco di Bergamo, secondo lei? Si può candidare?
Da chiederlo, però mi faccia finire. Uno come Gori, che ha fatto tutto nella vita, perché ha fatto un'azienda, l'ha venduta, credo, prendendo un sacco di soldi, immagino, ha fatto molto bene il suo lavoro di manager, è uno che dice, ragazzi, io in questo momento mi vado a impegnare, a me in questo momento piace l'idea di impegnarmi
in politica. Che numero uno per me.
Per me è una cosa molto bella.
Ma
se pure iscritto al PD, Giorgio.
Sì, sì, ma guardi che noi mica siamo grandi tifosi, per cui figuri.
No, Gori, per dire, Gori. L'idea di dire San nello scampinato.
Ma no, quella è una battuta, per dire dove è finito.
Battuta, ma lo dico perché non vorrei che poi qualcuno adesso si mettesse dell'opposizione a fare una domanda d'attualità ai sensi dell'articolo 39 in quale scantinato di Palazzo Vecchio, sa come sono questi, queste parti.
Ma lo vede quindi ogni tanto, insomma, sì,
ci vediamo insieme sabato a Palermo, perché andiamo a fare insieme un'iniziativa per le primarie più difficili del
le primarie no.
Sì, ma lì, guardi, mi ha chiamato Davide Faraone, che è il candidato a cui andiamo a dare una mano, che mi ha detto, guarda Matteo, ci sta che qui si perda, no? Dice, forse non ti conviene venire giù per dare l'impressione di appoggiare un candidato che forse non vince, e che si fa le primarie soltanto quando si vince, ma figuriamoci, ci mandiamo tranquilli, e se perdiamo promettiamo di non citare Ipazia e neanche
ha perso un po' la brocca la signora Vincenzi ha perso la brocca,
è dura accettare di perdere,
è dura
è dura vincere, ma perdere con stile è ancora più dura.
Senta, ma il sindaco di Bari Emiliano, suo ex sodale, adesso un po' come dire, adesso non siete in grandissimi rapporti, ha detto che lei è in bancarotta, in default politico.
Basta che venga da voi e lo mettete su contro. No, guardi, io non ho mai litigato con Michele Emiliano.
Beh, insomma,
dire che lui ha fatto tutto da solo. Credo che...
Perché
mi auguro,
perché credo usa queste parole adesso?
Un buon sindaco per Bari, e mi auguro che possa fare tante cose belle per il futuro della sua carriera politica. Lui ce l'ha un po' con me da quando io alle elezioni per il sindaco, per il presidente dell'ANCI, ho votato Graziano Del Rio e non lui. E succede, però bisogna, cioè, non è che uno deve per forza pensarla sempre allo stesso modo. Io penso che per fare il presidente di tutti i comuni, di tutti i sindaci d'Italia, fosse più giusto un candidato più equilibrato, più
equilibrato, perché è squilibrato il signor Emiliano.
Questo lo sta dicendo assolutamente
un po' agitato.
Io non ho mai più equilibrato da tutti i punti di vista qual è Graziano Del Rio. Michele è un ottimo sindaco di Bari, fa bene il sindaco di Bari, non ho mai detto mezza parola contro di lui, e non inizio neanche sotto tortura, anche se lui mi ha detto le cose più assurde, tipo che sono un... che mi ha detto poi un'altra volta
default politico, ha detto
bancarotta è il minimo,
bancarotta, dice che
disse una parola bella che andai a cercare sul vocabolario perché non l'avevo capita, ma insomma capito, i vocabolari al giorno d'oggi sono molto utili,
cioè comunque non si capisce nemmeno quello che voglia fare in realtà Emiliano, perché si è messo con De Magistris e poi oggi ha dichiarato che bisogna aprire il terzo polo,
bisogna con De Magistris
ha detto una cosa del genere, bisogna aprire a una lista col terzo polo, bisogna fare un patto civico col terzo polo.
È una follia, dice lei.
Una follia lo dice Parenzo.
Chiedo a lei.
No, lo dico.
Parenzo, dopo essersi consultato con Giovanardi, ha detto che è una follia, però io non prendo atto, ma non...
No, ma
lei si metterebbe mai insieme a De Magistris in un progetto comune a De Magistris? O si sente molto lontano da De Magistris?
Diciamo, io credo di essere profondamente diverso da De Magistris, però questo non vuol dire che il Partito Democratico a Napoli comunque adesso sta con De Magistris, quindi non vedo particolarmente.
Cioè, non farebbe mai un progetto comune come ha fatto Emiliano con De Magistris, però difficile vedere Renzi con De Magistris.
Non mi faccia parlare in politica il progetto comune con De Magistris.
Il
progetto comune sembra una lista civica
un'alleanza.
Andrebbe a braccetto con De Magistris, cioè come gliela devo dire? Cioè, si allerebbe con De Magistris.
Guardi, il Partito Democratico del quale faccio parte a Napoli adesso appoggia De Magistris, quindi la risposta è stagiata in questa
comunque anaffettivo, aveva detto
anaffettivo, grande non mi veniva
anaffettivo.
Che vuol dire anaffettivo, però
che lei è uno cinico,
è l'alfa privativo del greco, quindi
senza passioni, cinico
con l'N, come si dice, eufonico, no?
senza affetto.
No, alfa privativo.
Non ha passione, che ne so, non ha rapporti umani. Questo voleva dire. Ha detto uno che non ha rapporti umani in politica, è molto cinico.
Non è capace di dare carezze, di.
Sì, così ha detto. Lui è appassionato,
certo. No. Sempre Giovanardi di nascosto quando non c'è.
Senta, ma dopo tutte queste vicende che riguardano che con le primarie di candidati del PD sconfitti, non bisogna.
Bello, però anaffettivo, è strepitoso.
Anaffettivo,
alfa, sì. Privativo, bello, bello, bello.
Gliel'aveva mai detto nessuno, no?
No, non l'aveva mai detto nessuno. Infatti, adesso me lo segno.
Ci vuole lui com'è?
Se, anaffettivo.
Bello. Se lei è anaffettivo, invece, Emiliano com'è?
È il contrario, lui è affettivissimo.
Lei è un paraguru.
Lei non scappa una parola,
Lui è bravo, non è come me.
Giovanardi, abbiamo detto, ma no, la cosa che volevo chiedere di Bersani, Bersani. Insomma, dopo queste sconfitte, chiamiamole, noi le chiamiamo.
Poi la sinapsi intellettuale tra Bersani e Giovanardi, poi un giorno
me la. No, non c'entra niente, avevo scritto una cosa qui.
Sinapsi
intellettuale.
Capito, dovevo far vedere che ho fatto il classico.
Sinapsi.
Scusi un attimo, ma dopo tutte queste quelle che noi chiamiamo sconfitte, lei no, ma non ci dovrebbe essere un congresso subito del Partito Democratico?
Ma credo che al di là del congresso ci dovranno essere le primarie per capire chi è il candidato.
E quello vabbè, quello c'è. Lei si candiderà a queste primarie?
Ma tutte le volte che ne parlo la domanda è cosa faccio io. Oggi
siamo arrivati alla fine, l'ho chiesto alla fine.
Sì, è vero, non voglio l'intervista, ma anche una domanda su Arcore magari, ecco perché.
No, quello
è passato
roba. Io do la solidarietà alla compagna segretaria Susanna Camusso, poverina, perché? Se pare Repubblica ha scritto confermare che lei si è incontrata riservatamente con il ministro, con il primo ministro, con Monti, e ci sono state tutte le polemiche, le accuse, non doveva incontrarlo. Io credo che quando il segretario di un partito, il segretario di un sindacato, il sindaco deve incontrare il primo ministro, è giusto che lo incontri ovunque, dappertutto, riservatamente se serve, siccome quando l'ho incontrato l'allora primo ministro mi hanno accusato in turcomanno di fare cose inaudite perché ho incontrato riservatamente nella mia città il presidente del consiglio, oggi che qualcun altro incontra riservatamente il primo ministro, voglio dire che fa bene incontrarlo.
Fa bene incontrarlo anche in privato.
Ironico.
Sì. No, ma no,
si capisce.
Insomma, lei, però mi dica la verità, Renzo. Domanda definitiva: lei, quando ci saranno le primarie, le farà ste primarie? Concorrerà sì o no? Lei già lo sa, solo che non me lo vuole dire ogni volta. Non lo capisco.
Non lo so davvero, perché dipende molto da come saranno, da chi ci sarà e da quali saranno le regole. Però ad oggi le dico che è molto meno probabile di quanto era probabile 3 mesi fa.
Ah, meno probabile rispetto a prima. Beh, un po' sì.
Insomma, molto meno probabile.
Mi piaciucchia.
Ma perché?
Mi piaciucchia. Mi ha fatto tristi.
Ci dispiace un po', perché già immaginavamo una campagna elettorale così.
Avevo previsto un ticket con Giovanardi, però alla fine non c'era Scilipoti che avrebbe cambiato idea, e quindi alla fine, Parenzo, o c'è lei oppure non si va.
Sai che Monti ha ucciso Renzi, non c'è niente da fare. Monti l'ha un po'...
Secondo me credo che Monti abbia cambiato le regole del gioco, e adesso la vera sfida è riportare sogno, idealità, passione in politica. Ben venga il governo tecnico, venga il lavoro di salvataggio dell'Italia, non possiamo negare che questo sia avvenuto, però non è detto che io mi sono rotto le scatole, diciamo in questo modo, stavo per dire un'altra roba ma è eccessivo, mi sono rotto le scatole che tutte le volte che uno pone un problema, per esempio quello di difendere le primarie come strumento per dare ai cittadini la possibilità di scegliere, dicono hai visto? Lo fa perché alla fine lui ha in testa di candidarsi lui, perché non si pensa per sé. Ecco, io vorrei che ci fosse.
Lui fa troppa dietrologia ogni tanto.
Io ho fatto troppa dietrologia.
Non con Giovanni. Non è che nessuno non è che io faccio delle domande, facciamo delle domande.
Se uno vuole,
guardi che candidarsi alle primarie del partito per la leadership del centro-sinistra non è mica un crimine.
Non c'è ombra di dubbio. Bisognerà vedere se ci saranno primarie, se saranno primarie vere, se saranno con le stesse regole con cui sono state fino ad oggi, come io spero, e soprattutto se sarà l'occasione per fare un cambio vero. Nel senso che io penso che.
Cioè, lei contro Bersani non si candiderà mai, questo vuole dire?
Ma casomai è l'opposto, nel senso che mi pare del tutto evidente che la vicenda di Monti segni la fine di una classe dirigente, di una stagione politica, di una generazione anche di politici.
Quindi è Bersani che non si candiderà?
Vediamo, questo chiedetelo a lui, ora farmi fare.
Non si dovrebbe candidare.
L'Italia mi querela, se no.
No, non si dovrebbe candidare, dice lei. Dopo Monti è ridicolo che si candidi Bersani, che è uno che fa politica da 40 anni, questo che vuole dire.
Io credo che dopo Monti il PD debba avere il coraggio di presentarsi agli italiani dicendo: ragazzi, queste sono le cose concrete che vogliamo fare. Ragazzi, qui noi ci mettiamo in gioco con questi nomi, e se cambiamo il gruppo dirigente, forse siamo più in grado di vincere, perché la mia impressione è che con la vecchia guardia non si vinca.
Cioè, dopo, dopo Monti, Bersani non si deve candidare alle primarie. Questa è la mia traduzione, diciamo libera traduzione, però piuttosto
il senso della
il
cosa.
Senso è questo. Noi l'abbracciamo fortissimo.
Dov'è adesso?
Se... voi che non siete affettivi, perché almeno mi abbracciate.
È sempre lì a Palazzo Vecchio?
E dove
sono
deve stare?
Nel salone di sala di Clemente VII e sto per andare a una fondamentale iniziativa del Firenze Città Europea dello Sport al Mandela Forum con tutte le associazioni sportive e persino con io Jovetic. Quindi...
ci saluti, per cui, ci saluti, saluti Clemente VII,
signor Jovetic. Olimpiadi a Roma, sì o no? Secco, perché
sì,
Olimpiadi a Roma.
E Lampredotto?
No, basta con Lampredotto.
Lampredotto, sì,
è fondamentale.
Ah, ho capito, se alle Olimpiadi facciamo la corsa dell'Lampredotto, ma va bene.
Magari. A presto.
Ciao, arrivederci.
Arrivederci.
Siamo qui 800 24 00 24, la zanzara ascoltatori, Francesco da Ferrara.
Sai cosa mi piace moltissimo?
Cosa?
Me lo dicono anche i metropolitani quando lei dice ascoltatori,
sì,
traffico.
Voglio grande battaglia.
Lei lo dice ascoltatori, ma perché?
Ma
ascoltatori, con le mani, dovete saperlo, amici da casa, amici intrappolati del traffico. Signor Cruciani alza le mani al cielo, è quasi eccitato come una scimmia, urla ascoltatori.
La mia voce non è così, comunque, no, è vero, insomma, sì, se ti piace scusa, così Francesco da Ferrara,
ascoltatori.
Buonasera.
Sì, vada.
Salve, intanto buonasera a lei,
sì.
Cruciani e Parenzo.
Sì, ciao. Io odio i saluti.
Vorrei
però
parlare
vabbè.
Della questione degli omosessuali,
sì,
di Leonardo,
sì,
e il fatto che dei bambini possano vedere una coppia di uomo-uomo, donna-donna che si battino possa essere un qualcosa di
sì.
negativo per il bambino, mi sembra un po', insomma, un po' come il, come si dice, che esiste la Padania perché esiste il Grana Padano, insomma.
E bravo, finalmente sento una voce ragionevole questa sera. Bravo. Insomma, l'idea che un bambino piccolo possa avere un'educazione traviata o esatto. condizionata dal fatto che in televisione vede due uomini che si baciano, due donne che si baciano, è una cosa talmente ridicola, io non capisco perché se ne parli. Cioè, certo, se uno porta un bambino di 7 anni in mezzo a un locale gay, magari in una dark room, forse qualche problema, insomma, potrebbe sopravvenire. Tutto il resto sono tutte cose ridicole, cioè che non hanno senso, cioè cosa cioè due bambini vedono due che si baciano, vabbè, elaboreranno qualcosa, però non è quello che vedono, come dire. No,
anche perché i bambini
minuto per minuto
non è che volevano.
Che succede? Che sta facendo Francesco? Sta mangiando? Che sta guidando? Che sta facendo?
No, sì, stavo mangiando.
Cosa? Che mangia?
Che sta mangiando, scusi Francesco?
Spezzoli con speck.
Quelle sono buone, è un piatto trentino, credo, no?
Una cosa di una pesantezza inaudita.
No,
è buonissimo invece. Lei è buonissimo, è buonissima. Un po' pesante, sì, perché poi c'è lo speck, la panna.
Un po' pesantine.
Ma lei soffre di alitosi, no?
Innanzitutto Giovanardi si è scatenato perché dice che le sue parole sono state manipolate.
Il signor Giovanardi.
Radio 24, si scusi oppure mi rivolgerò alla magistratura.
Ma scusami un attimo, ma siamo ancora... siamo ancora lì dentro?
Sì, siamo ancora in onda.
C'è un signore che gesticola lì su TGCOM 24.
E vabbè,
eccolo!
Ma no!
Ciao!
Carpisco
Pier Silvio!
Che sai, saluti.
No, sto salutando il signor Pier Silvio.
Ma non è alla
scuola.
Che ne sai che sta vedendo TGCOM 24?
No, signor Pier Silvio, era lui quello che parlava sempre dei processi. Lui, signor Cruciani.
Solito Parenzo. Ciao. Il solito Parenzo. Allora, c'è il traffico. Torniamo subito. Traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24, impazza la questione Giovanardi.
Non c'è dubbio.
Affidato tutto ai legali.
Ma come mai?
Affidato tutto ai legali è finita.
Ci penso. Chi è sta voce?
Chi è? Va bene, ne parliamo dopo. Intanto in collegamento da Sanremo.
Sanremo addirittura.
Ciao Francesco.
Ciao.
Renga, come stai?
Senti
questo cretino che canta
Angelo.
Sì, ma
che orrore.
orrore, una che cosa, orrore. Una
cosa... lo canti, e allora lo canti lei. E allora sei
no,
in grado, lo canti
devo
lei.
Devo preservare la voce.
Bravo, bravo.
No, Marenga, mi faccia solo un accenno iniziale, la prego. Angelo.
No,
solo...
no, anche perché io ci mettevo solo la faccia lì, non cantavo in realtà.
Allora, Francesco, ma lo sai che...
uno dei grandi scandali.
Siccome lui non sa nulla di nulla, anch'io che la musica sono negato completamente, da stamattina che mi dice, che mi intona questa cosa, Angelo.
Ma tu che non sai?
Da stamattina, è da stamattina, una nostra ossessione.
Ma perché piace... conosce solo quella.
Ma non è vero, signor Renga, conosco tutto, ha scritto anche il centro di gravità permanente, conosco tutto.
Ma non è battiato,
scusami Renga, signor Renga, in questo mondo di ladri ha
lo sai che secondo, lo sai che... no, quella era Venditti, quella era Venditti.
Oh, ma come siete proprio puntigliosi.
Ma come, sa tante cose, parla, straparla di tutto e poi mi cade, mi casca veramente così.
Signor Renga, ma Renga
tu non sei nemmeno con chi è...
con la signora Ambra.
Ah, quello lo
so, tutto di signor Renga io.
Lo sai. Senta, quanti figli ha lei, signor Renga? Due, no, mi sembra?
Io due, un maschio e una femmina.
Allora, se lei...
infatti la
chiamano,
canzone
come
Angelo
si chiamano?
È dedicata alla
Yolanda
figlia.
E Leonardo.
Yolanda e Leonardo. Allora, se Yolanda e Leonardo dovessero un giorno
le grandi domande di Crociani, che oggi è fissato con questa cosa qui dell'omosessualità oggi.
Sono io fissato.
Se te piace così.
E il fratello di Giovanardi mi diceva che siamo noi fissati. Ma
però a te un po' piace, di la verità.
Cosa piace?
Giovanardi.
No, Giovanardi. Giovanardi no. Allora, Riga, le voglio chiedere una cosa. Se i suoi figli per strada vedono due uomini che si baciano, sono due donne che si baciano, come dire, lei che fa, interviene, cerca di spiegare, è preoccupato, se ne frega.
No, allora bisognerebbe cominciare allora a mettere dei paletti. Allora se sono prima di tutto di genere, sono uomini o sono donne, quindi dà più fastidio il bacio tra uomini o dà meno fastidio quello tra
questo
donne.
Questo è giusto, è corretto, sì,
però poi bisognerebbe capire anche lì quanto dura sto bacio, c'è la lingua, c'è un trasporto. Una volta fatte tutte queste distinzioni, una bella legge ad hoc, e si fa in modo che queste cose non succedano più.
Cioè, il divieto di baciarsi in pubblico per omosessuali ci vuole a questo punto.
Ma a questo punto sì.
A questo punto, sì,
Giovanardi,
a questo punto.
Non lo so.
Dovrebbe
lo so.
Essere coerente, Giovanni.
Io credo, io credo che comunque un bacio alla fine è sempre un bacio, uomini, donne.
Oh, è la frase che volevo sentire. Un bacio tra due uomini, tra due donne, è un bacio, è un gesto d'amore, punto e basta.
Ma
per cui...
dai, ma basta. Ma poi ci siamo con tutti i problemi, ma veramente.
Me lo dica lei, signor Renga.
Niente da pensare proprio, zero cose da fare.
Sì, sì, sì. Senta,
ma la signora Ambra è lì con lei?
No, Ambra sta lavorando a Roma in teatro.
Cioè se ne frega sostanzialmente del festival di
Sanremo. Se ne sbatte altamente di me, come io altrettanto faccio solo di lei.
Beh, adesso non entriamo in queste vicende, noi vogliamo tenerci distanti da queste cose.
Renga, due punti.
Beh, Ambra se ne frega.
Ambra se ne frega di me.
Angelo,
per carità, cura di lei.
Ma perché sei fissato con
questo? Ma che orrore, dai, una battellata.
Vedere
basta. Ma cos'è questa cosa terribile?
Ma era bellissima, invece, cantata da lui.
Ma è terribile. Allora, le presento, sì. Caro Renga.
Il signor Davide Romano.
No, non c'entra niente. Le presento una deputata del Partito Democratico che volentieri si sottopone a quella che noi abbiamo chiamato la Sanremo dei politici, cioè dire politicanti. Sì. C'è un deputato della Lega che è bravissimo, e non so se lei l'ha sentito.
Anche sei della Lega.
Sì, io vi ascolto, adesso non lo faccio per piaggeria, ma siete insomma una delle poche cose che ascolto.
Bene, allora, Ileana Argentina. Argentin, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta? Grande, come sta questa voce romana? Voce romana, densa, forte.
Ricordiamo gli ascoltatori, buonasera onorevole Argentin, che fu la signora l'onorevole Argentin aggredita.
Ma è aggredita.
Perché certo, siccome
ma quando?
Alla Camera
sì.
Fu aggredita verbalmente
dal signor Polledri,
perché in sedia a rotelle fu aggredita con un insulto gravissimo,
ricordo,
gravissimo.
Ricordo.
Ma come finì quella vicenda, signor onorevole Argentin? Le ha poi si ha fatto le scuse,
hanno mandato una marea di fiori, devo dire, poveretti.
Ah, i fiori.
Sì, è così.
Se l'è cavata con i fiori, dice Renga.
Cosa le aveva detto? Cosa le avevano detto, signora?
No,
Argentina?
È ripetibile,
Zitta quella scema. Che cazzo vuole quella handicappata?
Ecco. Ah, così proprio. Ma alla fine lei aveva individuato il colpevole o no?
Sì, sì.
Che era il signor Polledri?
Era ancora peggio.
Non serve.
Che dici, Francesco? Scusa?
Era ancora peggio, se non ricordo.
Era quella, credo. Era peggio? Onorevole Argentino?
Non era, fate tacere con l'handicappato.
Praticamente io, non potendo applaudire con le mie mani, applaudiva il mio operatore.
Sì.
Esatto.
E terribile. Uno di loro si è alzato, esattamente Napoli.
Sì.
È
signor
venuto
Napoli.
Da me con il dito in faccia dicendo: questo butti fuori, non deve stare qua, lui non è un deputato, non applaude.
Sì.
Ho detto: scusa, ma che vuoi, lui sta applaudendo per me, glielo dico io quando applaudire.
e lui ha cominciato a dire no, non puoi fare come te pare qua e là, e insomma, per farvela breve, sì, alla fine io ho detto, ho preso la parola e ho detto io faccio applaudire chi mi pare e mi piace, dal certo, momento che sto qui. Perché c'è la persona accanto a me.
Non posso farlo, non posso farlo.
Non
cioè,
posso farlo.
Scusi, onorevole argentino, ma alla fine di tutta questa vicenda, tra persone che hanno ritrattato, eccetera, eccetera, il colpevole, che io mi sembra di ricordare.
Ma non lo so, perché lui poi è stato smentito.
Vabbè, comunque, le hanno, ma chi è che le ha mandato questi fiori?
Guardi, me l'ha mandato il capogruppo del PDL. Poi Cicchito, me l'ha mandato Napoli.
Napoli,
Osvi.
Poi me l'ha mandato il tipo famoso
della Lega.
Che è chi?
Ma lei le ha accettate dicendo vi perdono
no,
tutti?
No, io rimando tutto indietro.
Ma lei, ma lei, signora, ma lei argentina,
è di una cattiveria tra le
Eh no, ha ragione, sei incazzata, scusa.
No, non ho capito, che mi mandi i fiori dopo che mi hai insultato.
Che scusa, è numero uno, ma numero discorso uno, è argentina, numero
ma
uno.
Ha ragione. Allora, dopo la camera è attrezzata per i disabili? Sono solo così.
Da quando sono arrivata io, sì.
Ah, prima il disabile non poteva avere accesso alla camera. Hai capito?
Va bene, allora ci canterà dopo la borsa con la supervisione, però Francesco non ti fare condizionare, eh?
No,
devi essere... non faccia il politicamente scorretto,
cioè, naturalmente,
ascolti la
sempre,
voce,
sempre tenendo conto del fatto che trattasi di non professionisti, naturalmente,
ovviamente.
Per cui bisogna considerare, come dire, anche la, il fatto che ci mettono la faccia, nonché la voce, in questo caso soprattutto la voce perché siamo in radio, la faccia no, e insomma che e però
ha due lauree l'onorevole Argentini, teniamo conto anche di questo.
Beh, che c'è che ha due lauree, scusa.
Beh,
ma Parenzo, cioè anche Renga si è reso conto che dice una marea di cazzate dalla mattina alla sera.
Però questo, un mare di cazzate.
È proprio insulto gratuito. Angelo.
Mamma mia. Allora, secondo, sai che secondo
la borsa,
sai
Renga,
che secondo adesso io
Renga, ospite
tu lo sai che
possiamo
tu...
invitarlo più spesso, signor Renga.
Lo so, certo che lo inviteremo più spesso. Sì. Devi sapere che secondo i bookmaker arriverà terzo.
Chi? Renga.
Renga, secondo i bookmaker.
Io lo do, io scommetto 50 euro che arriva terzo.
Beh, scusa.
Bene.
50 euro
e
su Renga.
Chi sono i primi due?
Non lo so, chi sono i primi due?
Celentano è in gara o no?
No, che in gara?
Celentano,
ma non sai niente.
Ma
non sa niente, nemmeno se è in gara Celentano o no. Niente.
Ma no.
Ma non si parla troppo di Celentano, di questa cosa di Celentano. Le scoccia un po', Renga.
Ma
si parla...
se ne parla sì, ma sono le solite cose. Insomma, una volta c'è Tyson, un'altra volta c'è Celentano. Io alla fine credo che se gli danno quei soldi, se gli danno, non gli danno, vuol dire che qualcuno ci guadagna almeno il doppio su questa cosa.
Cioè chi dice? I cosi, so, i manager,
il sponsor, la RAI, chi lo paga probabilmente sa che quello è un investimento, non è che gli danno quei soldi. Certo, è abbastanza indelicato dirlo e parlarne di cifre così in un momento come questo, che c'è gente che magari non arriva veramente a fine mese, allora gli girano un po' le palle, però al di là di quello, certo, di questa
cioè
cosa
è sbagliato dare 300.000 euro in questo momento a...
Non è sbagliato, nel senso che il mercato, cioè se gli danno 300.000 euro o 700.000 euro o un milione di euro, vuol dire che probabilmente li merita, cioè...
Allora, la prima, secondo i bookmaker, è Emma Marrone, il secondo Samuele Bersani, ma ci sentiamo dopo, ci sentiamo, tu non sai nemmeno chi sono, ci sentiamo dopo la corsa, stai zitto!
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì.
Intanto, Ivan Scalfarotto, conosci il signor Scalfarotto, sì.
È della direzione nazionale del PD, se non ricordo male. Sì, signor
domani alle 19, accettando l'invito di Formigoni, va con Federico, il suo compagno,
il suo
Federico,
sì,
a dirsi di sì al 39esimo piano di Palazzo Lombardia.
Se gli piace così.
Dunque dovrebbe, come dire, potrebbe iniziare una mobilitazione di coppie gay che
all'assalto
vanno all'assalto
di Formigoni!
All'assalto del Pirellone.
Che poi, sarebbe, scusi, signor Cruciani,
sarebbe straordinario.
Scusi, lei ha presente come ha fatto il Pirellone, no?
Ma quello nuovo, eh?
Quello nuovo, ha presente lei come ha fatto quel il Pirello, il Palazzo Lombardia.
Beh, allora?
Che ricorda anche
che
vagamente,
cosa?
No?
Cosa che ricorda?
No, io dico, ricorda vagamente.
Ma Francesco, di qualcosa a Parenzo, non ne posso,
ma
non ne posso
pazzo,
più.
Ma siete fissati,
ma ti rendi
siete
conto, ricorda qualsiasi cosa.
No, voglio dire,
che c'entra?
Abbiamo fatto tutti e tre il liceo classico, il signor Renga, il signor Cruciani, io abbiamo fatto tutti e tre il
liceo classico. Ma che ne sai che ha fatto il liceo
classico? Il signor Renga ha fatto il liceo classico, si capisce?
No, io ho fatto lo scientifico.
Vabbè, si capiva dal testo delle canzoni. Comunque, c'è questo obelisco, no? Che si come dire, si staglia verso il cielo,
vabbè,
che vabbè, no? Ricorda
vabbè,
vagamente.
Una stupidaggine, su, basta, non c'è bisogno di andare oltre. Andiamo con i politicanti di questa sera.
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il bel disagio che si è offerto volontario,
ego la nostalgia del me Milan.
canti. Le Ugole di Palazzo.
Bene, Ugole di Palazzo, questa sera partiamo con Ileana Argentin, con base o senza base? Roma Capoccia, Antonello Venditti, vada, faccia quello che vuole.
Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove, quanto sei grande Roma quando è tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella.
Francesco, hai preso un colpo apoplettico?
No, anzi, mi è cavato benissimo così.
Beh, adesso,
non
beh, adesso.
Tu non sai essere impietoso come noi.
Ci sono colleghi qua molto, molto peggio, insomma.
Beh, adesso, no! Non è...
Grande,
va bene.
È contenta, sicuro.
Vabbè, insomma, mi dica da 1 a 10, così, considerando...
Da 1 a 10 io farei dal 6 al 7.
Dal 6 al 7.
Ma allora...
Un abbraccio a Ileana Argentina, presto!
Complimenti!
Ciao!
No, venga,
come è andata la signora Argentina?
No, stava salutando. Ciao Argentina, grazie, buonasera.
C'è ancora?
È sparita, che ha fatto?
Se n'è andata.
Si è offesa.
No, non è possibile. Non credo. Ma è con noi un grandissimo personaggio. Che nella prima edizione di quasi 2 anni fa ha cantato una canzone di Adriano Celentano, L'emozione è una voce, e che questa volta, insomma, si esibirà con un'altra canzone di Tiziano Ferro, molto più impegnativa. Il senatore Benedetto Adragna, che è uno dei questori del Senato, uno di quelli che tengono i cordoni della borsa, sempre
e partito. Che tagliano.
Lo so, sì, tagliate, sempre poco, tagliate, però tagliate.
E che stiamo tagliando tutto.
Adesso non mi dica che rimane in mutande, lei non ci credo, senatore Adragna.
No, ma c'è ancora tempo.
Cioè, lei per alla fine.
Per tagliare.
Ah, c'è ancora dello spazio, lei dice.
Sì, secondo me.
Ma l'ultima
mi
dica
cosa,
uno spreco,
cosa che avete tagliato.
Uno spreco, beh, il ristorante, ricordate tutta la vicenda dei menù.
Vabbè, quella è passata però.
Ormai è passata, sì.
E adesso che c'è
ora
da tagliare?
Stiamo arrivando anche sui viaggi, stiamo dando anche una stretta lì, continueremo un po' per quelli. Addirittura stiamo utilizzando la tecnologia per venire incontro ai tagli. Vi faccio un esempio, proprio una delle ultime decisioni.
Ecco, ci dica qualcosa.
Prima facevamo qualcosa come 30 milioni di copie di carta a servizio appunto dell'aula.
All'anno?
Al mese praticamente, cioè, no, ti voglio dire
è una foresta amazzonica.
No, aspetta, anche Renga
qualcosa, siamo passati con una diminuzione di quasi il 70% utilizzando il web. Appunto,
vabbè, una cosa nuova avete scoperto adesso nel 2012.
Vuoi farti le copie, onorevole senatore? Vuoi farti le copie, te le fai, noi ti mandiamo la stringa e tu ti fai le copie.
Però scusi, senatore Adragna, innanzitutto
l'ho cercato anche
Adragna, due punti, abbiamo scoperto l'esistenza di internet. Possiamo darla la notizia? Possiamo
darla. Adesso. Sì.
Però scusi, senatore Adragna, che voi nel 2012 siete resi conto
pazzesca,
che potevate ridurre le fotocopie del 70%. Adragna!
Nel 2012, Adragnino mio! Adragnino!
Sì, ma ancora vedrete quante cose dobbiamo scoprire.
No, anche la ruota! Scusi, la ruota bisogna scoprire.
Lei mi sta molto simpatica, Adragna, perché comunque è una persona spiritosa.
Scopriranno la ruota.
Però insomma lei dice finalmente siamo riusciti a mettere mano alla questione delle fotocopie. Adesso, però,
dovrei spiegarvi
il fuoco,
come funziona il meccanismo dei disegni di legge.
Sì, no, ma lo sappiamo, però prima
in aula degli emendamenti.
No, lo sappiamo,
quanti
tutto.
Emendamenti hanno presentato proprio per il
2008.
Allora ogni senatore deve averne copia.
E lo so, quella
allora,
è la tragedia.
Pensato,
una cornucopia.
Oggi in tempi di magra, e visto che ormai anche tutti i senatori, sì, devo dire per la verità, a cui un iPad non manca,
esatto,
iPad.
E lo sappiamo.
E ormai se l'è comprato da sé, però non gliel'abbiamo dato noi.
No, bravo. Non come la Regione Lombardia, dice.
No, assolutamente.
Allora?
Allora a questo punto abbiamo pensato che può utilizzare quella, sì, che io ho chiamato stringa, ma vi chiedo scusa.
E che è sta stringa?
Il file, diciamo, no? Appunto del disegno di legge, del testo, sì, che può benissimo, se gli serve la copia, farsela direttamente a lui.
Farsela lui, però è uguale, scusi, se se la fa lui sempre qua al Senato le fa la cosa.
Ma non se la fa, non la legge nessuno.
Ma se la fa intanto con la carta che gli viene data, cioè non è uguale, perché la può tenere benissimo anche sull'iPad. Può benissimo,
sì, scusi, io volevo, sono curioso una cosa. Prima noi facevamo
noi
30 milioni di carte.
Abbiamo revocato l'appalto che prima considerava tutte quelle copie,
sì,
e ne abbiamo fatto un'altra con 70% di riduzione.
Vabbè, comunque questo è importante.
Ma ci vada bene.
No, speriamo che soprattutto qualcuno usi il computer per guardare queste famose stringhe, questi file.
Io me lo auguro proprio.
Non lo guarda nessuno.
Va bene, allora, senatore Dragna, ti scatterò una foto. Tiziano Ferro, vuole la base o no? Prima Argentina è partita così, vuole una basina, una piccola base.
Ma d'altronde io posso iniziare, poi tanto so che mi viene appresso Tiziano.
Ah, come?
Ma come Tiziano?
Signor Tiziano Ferro, dice lei. Ma è lei?
È lì?
Ma lei è un paraguno, vero?
No.
Aspetti un attimo, vai.
No, ma io sono, non ti scordare, tu sei il mio cugino laziale. Sì. Io come interista, insomma, sono un po' combinato.
Perché sai che il senatore Dragna è presidente, credo, dell'Interclub
del Parlamento.
C'ha pure questa cosa qui, oltre al fatto di essere questo.
Non mi manca niente.
Non le manca nulla.
Ma senatore, sono convinto che dopo che finirò di parlare, sì, con voi, stavolta i forconi in Sicilia mi vengono a prendere.
Perché, senatore Dragna?
No. Perché, insomma, la voce non ne sono raffreddato pure, insomma.
No, ma lei era bravo, mi ricordo.
Ora vediamo.
Vabbè, vada, Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò. Perché non te l'ho detto mai, come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto, ti scatterò una foto.
Dalle mie mani e di giorni da prima lontano.
Vada, continui.
Non vorrai, ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto, perché piccola potresti andartene dalle mie mani, e di giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me quando piove profili e le case ricordano te, e sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
Lei non si fermava mai, no, senatore Dragna.
Deve cambiare mestiere, assolutamente.
No, però bravo, bravo Francesco, non è male, non è male.
Bravo, non è facile.
Voto? 7.
Mica bello così, bello. Bello.
7 e mezzo, che gli diamo?
Gli diamo, no, anche sì, 7 e mezzo, ma anche bravo, non era facile, perché all'inizio così poi stava sul tempo bene,
sì, si stava sulla nota, sì, è vero.
8 sì.
Grazie,
caro
Francesco, grazie
veramente.
Allora, con Francesco Renga ci sentiamo,
che lo possiamo dire. Angelo, prenditi cura di lei,
ma è un genio.
Lei non sa vedere al di là di quello che dà, e l'ingenuità è parte di lei. Grande Francesco Renga.
Beh, oddio, vai, cioè,
Dragna.
Cioè, senatore Dragna, lei,
Dragna, perché
lei
non lo candidiamo, il signor Renga?
Cosa pazzesca. Allora, Renga sarà in corsa, sì, in gara con, sì, non mi ricordo nemmeno la canzone, La tua bellezza.
La tua bellezza.
La tua bellezza, da domani, naturalmente noi qui a Radio 24, qui alla Zanzara in particolare, no? A Radio 24 facciamo un tifo sfrenato per Francesco Renga.
Grandi iniziative della Zanzara, le grandi iniziative editoriali. Le vostre canzoni verranno poi allegate al Sole 24 Ore.
Ma chi l'ha detto?
Sì,
ma non è vero.
Il quotidiano autorevolissimo, che ha deciso di
allora con Francesco Renga ci sentiremo ogni sera da qui alla fine del mondo, no, alla fine di Sanremo, chissà anche oltre. Caro Francesco, ci sentiamo domani, eh? Ci sentiamo domani.
A domani, grazie a voi.
L'orario migliore per te, poi fammelo sapere. Senatore Dragna, grazie.
Grazie a tutti voi, complimenti.
A presto.
Ciao.
Traffico.
Ciao.
Grazie.
Ciao. Ciao.
Bene, volata finale con gli ascoltatori. Parenzo, mettiti a sedere. Che è successo? Collegamento con Gemonio? Ma scusi, onorevole Bossi, perché ha imparato la canzone?
Ho parlato con Renzo. No, male alla schiena solo.
No, la zanzara, è in diretta la zanzara.
Vai via, Cruci. Cruciani, sì. Ho già parlato stamattina con il direttore Fabio Tamburini.
Sì,
abbiamo deciso che qua deve venire un nuovo uomo a guidare questa radio.
No, la radio, scusi, ha parlato con il direttore. Allora.
Ha accettato di andare in dimensionamento. Ha accettato un ridimensionamento.
Tamburini.
Ha accettato, sì, di venire a dirigere la nostra Radio Padania Libera. E noi veniamo un po' al sole 24 ore. C'è quel signore lì, quel napoletano lì che dirige. Non va bene.
Quello del sole 24 ore.
Quello del sole, stai zitto che non sai niente di questa azienda. No. Ho parlato anche con la mia amica Emma.
Sì, di Mantova, no?
Mantova, come Colanino. Non mi piace quel Colanino lì.
Ha parlato male.
E del PD.
Ha parlato male di PD. Renzo Bossi. Ha parlato male di Renzo.
Renzo deve venire alla guida di questo gruppo editoriale qui. Il Sole delle Alpi si chiama questo. Cioè, deve venire. Buona prossima.
Bene, grazie. Maria da Roma, buonasera. Vabbè, la solita scorreggia di Bossi. Maria, dica.
Pronta?
Vada.
Sì. A me dà fastidio l'ostentazione degli uomini sessuali.
Ma dov'è l'ostentazione?
Tutti e due i messaggi sono sbagliati. È quello che fa pipì per strada, è quello che si baciano.
Nessuno no, però, fa pipì per strada,
chi è che fa pipì per strada?
Sono sempre baciato in pubblico, non è mai successo a nessuno scambio.
Ma scusi, Maria, ma chi è che fa pipì per strada? Scusi, lei vede persone che fanno pipì per strada?
Beh, può essere un'impellente necessità.
Sì, d'accordo, ma che relazione c'è?
Giustificare a quello che fa pipì per strada, ben sempre naturalmente, che due persone dello stesso sesso che si baciano, perché il messaggio che diamo ai giovani è sbagliato.
Ma che messaggio si dà?
È sbagliato, vabbè, è sbagliato. Non dice che è sbagliato.
È sbagliato e non si deve dare.
Non si deve dare.
Assolutamente.
Ma lei non pensa, Giovanardi,
che ha fatto questo servizio.
Ma lei non pensa che sia una grande forma di amore anche? Di amore.
Amore, ma lo possono anche esprimere in privato, perché lo devono esprimere in pubblico davanti ai bambini?
Che ne so, signora Maria,
non è che vanno davanti agli asili, però
non è che una donna, scusi, si però signora, è un piacere vederlo, sì, perché è l'amore che sboccia.
E invece due uomini e due donne, che cos'è, una perversione, cos'è?
Ma no, due uomini si esibiscono, sì, e astendono, e questo mi dà immensamente fastidio.
Immensamente.
E ha ragione il senatore, assolutamente sono con lui.
Senatore, grazie, chi? Ah, Giovanardi. Buonasera. Signor Giovanardi, sì. Lei, signora Maria, ma lei non ha mai visto due uomini che si baciano, due donne?
Certo che l'ho viste, perciò mi fanno schifo.
Ah, le fa
perché
schifo?
Perché lo possono fare benissimo in private, perché lo devono fare in pubblico?
Che gli piace così, cioè, stanno là, si baciano.
Ma non gli piace così, non è normale, perché danno un messaggio sbagliato ai giovani.
Non si deve dare assolutamente.
Signora Moderna, che
messaggio bisogna dare invece?
Ma dove chiama?
Ma no, signor Cruciani, io sono la sua ammiratrice, l'ascolto sempre, sì, però ogni volta lei esagera. Adesso stai esagerando con questa cosa.
Ma non è che sto esagerando.
Non è uno spettacolo bello. Assolutamente.
Non è un bello
due giovani, un uomo e una ragazza che si baciano, sì, è bello come spettacolo, perché è il futuro. Due dello stesso sesso è la morte. È la fine.
La morte.
Non è il futuro.
Vabbè, 30 secondi li diamo. Che c'era, signor Romano? Voleva intervenire? Che è successo?
Sì, solo una cosa al volo. Il problema della signora è che non ha, quando era bambina non ha
signor
visto
Sergio
degli
Romano,
omosessuali.
Sì.
No, Davide.
Più o meno. Degli omosessuali baciarsi, sarebbe importante invece che ogni bambino vedesse dei
addirittura lei si spinge fino a questo.
Assolutamente sì.
Allora, secondo Davide Romano è addirittura auspicabile che i bambini vedano due omosessuali
baciarsi. Per educarli.
Vabbè, approfondiremo, c'è tempo. Allora, Elvio da Salerno, Eugenio dall'Aquila, Marco da Reggio Calabria, Silvio da Monza, vi rimandiamo con un grandissimo abbraccio, a domani alle 18:30.
Qui siamo al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Il 14 febbraio abbiamo deciso un'apertura straordinaria destinata a tutti gli innamorati a dirsi di sì. Vi aspettiamo.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.